Palloni gonfiati. Il calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.
Allora, caro Massimo, buonasera innanzitutto, buonasera. Ben trovato.
Grazie.
Ti vedo bene con la maglia verde.
Verde speranza,
poi ne parliamo. Ma cosa c'è da fare tu l'8 luglio?
Ma è che io c'ho da vedere i mondiali. Perché a me la non partecipazione dell'Italia non mi toglie questa rassegna.
Anche se un po' spiace.
Però geopoliticamente è interessantissima l'esordio Arabia Saudita-Russia. Cioè quasi un bombardamento.
Si comincia bene, diciamo.
Poi, no, va vista da dalle molteplici finestre e apre. Ad esempio, Putin dice che ha arruolato i cosacchi per l'ordine pubblico durante i mondiali.
Quindi di Popov.
Quelli anche che mi sembra abbiano represso l'opposizione quando ha manifestato in Russia.
Sono sempre quelli dello zar, i cosacchi.
Ma qui tutto cambia.
Tutto
no?
Cambia.
È il gattopardo russo e il cosacco.
E va bene. Però l'8 luglio saresti disponibile tu se ci chiamano alle urne?
14 giugno, 15 luglio ci sono i mondiali.
Nel mezzo si può votare.
Nel mezzo
a
si
Siena
può votare.
Non saranno contenti, però, se si vota. Secondo me, perché c'è il Palio il 2 e loro ci tengono. E quindi
Palio
sarebbe
il
un
2,
disastro.
La grossa festa il sabato. Certo, sabato 7 è tutta una kermesse.
Cioè, no? Tutta la kermesse lì. A parte loro votano anche per le amministrative, ma votano a giugno, quindi c'è tutto il tempo. Bonino, voto a luglio, vulnus democratico. Questa è l'ultima agenzia. Ma insomma, veniamo alle cose serie, Massimo. Il campionato ieri ha dato il suo verdetto definitivo.
Il campionato era finito quel sabato sera a Milano. No. Con la vittoria della Juventus.
Quasi poetico questo. Campionato finì quel sabato sera a Milano.
Sì, crepuscolarmente.
Vero.
Con l'assenza dell'espulsione di Pjanic. Diciamo che il VAR è un elemento necessario, ma non sufficiente a riequilibrare i campionati.
Direi, sì. Anche perché alcune volte lo chiami, poi non lo chiami, ad esempio sul fallo di Khedira al secondo gol contro il Bologna, una chiamatina al VAR ci sarebbe stata, no? Eventualmente.
Sì, ma c'è di sicuro... ha corretto tanti errori, non li corregge tutti perché siamo sempre alle solite. Quando c'è il potente non si
questo
interviene.
Vale per tutti, non, diciamo, ora la Juve vince con merito evidentemente perché ho scudetto la
Juve,
Napoli.
Quindi la Juve era la più
va detto chiaramente, perché è scoppiata anche la Juve, però è scoppiata di meno, diciamo
che noi avevamo anticipato che tutte e due le squadre erano cotte.
È vero, no? Sì.
Perché la volata era stata troppo lunga. Conseguentemente, la società più solida, più forte politicamente e anche più attrezzata tecnicamente con i campioni era avvantaggiata nel chiudere questo sprint scudetto.
Sì, poi insomma, se non ti espellono l'uomo autore del fallo.
Allora, il VAR, ripeto, è un elemento di civilizzazione del calcio, ma non è l'unico, intanto perché il protocollo scritto è incomprensibile. Le chiamate sono apparentemente riservate a tre casi: la verifica del gol, conseguentemente il gol di sabato della Juve doveva essere annullato, il fallo da espulsione, no? E i calci di rigore. Allora, a mio avviso, l'evoluzione naturale è svuotare il potere umano per assegnarlo alla tecnologia. Conseguentemente, il doppio arbitro, dove quando quello sta alla televisione vede l'errore, interviene e gli dice: oh, nacchero, rigore, espulsione.
Ma è quello che però poi alla fine chi comanda?
Perché
poi
comanda
la macchina?
No,
la macchina è interpretabile.
La macchina è interpretabile, ma è comunque meno interpretante del soggetto.
Abbiamo visto che poi alla fine non funziona così. Comunque, la Fiorentina intanto procede.
Bene.
Allora, due cose. Innanzitutto, tu pensi che sia possibile che la Fiorentina arrivi in Europa League?
Sì, per la strada più lunga, quella del settimo posto, dei turni di qualificazione.
Che molti non vogliono, però, insomma,
sì,
molti abitano come la peste.
Però anche qui c'è provincialismo rispetto all'Europa, perché non è che se una squadra italiana che ha 25 professionisti in rosa, deve affrontare una squadra arrivata terza nel campionato macedone a fine luglio, no?
Diventa un problema.
Cioè, beh, allora,
però non fa la preparazione, si dice, vabbè.
Tutto, cioè, siamo in una fase.
Ma siamo già in grado, Massimo, di fare un bilancio di questa stagione alla Fiorentina?
Bilancio positivo e reso positivo dalla tragedia. Cioè, perché quello che si è visto anche a Genova è l'unità di un gruppo, è il carattere, è il sentirsi compagni, il darsi l'un con l'altro, in un gioco che ha valorizzato al massimo un allenatore normale e che non ci stupiva con la tattica, ma che è stato molto bravo nell'aderire a questa situazione emotiva, a questo stato di fatto, a questa ipnosi collettiva, cioè, che ha fatto sì, anche con tanti, in una partita piena di tanti errori, che la Fiorentina l'abbia voluta vincere.
Questo è un passaggio importante, cioè, c'è una maturazione della squadra, c'è una maturazione anche di singoli all'interno della squadra, quindi potremmo dire un anno di transizione fatto bene. Ora evidentemente il tema è quello che avverrà quest'estate, perché
esatto,
ora hai costruito la base, puoi rilanciare e tutto starà al mercato e si capirà quelle che sono evidentemente le strategie della Valle. Per quanto, a quello che io sono riuscito a capire, anche la stessa tragedia in sé non è riuscita a ricucire fino in fondo il rapporto tra una parte della tifoseria e della Valle.
Non ancora, perlomeno c'è aspettativa, c'è bisogno di capire quali sono le intenzioni per la prossima stagione, se da parte della proprietà c'è la volontà di intervenire, di rilanciare, di provare a stare lassù, anche perché il prossimo anno potrebbe essere un anno interessante. Juve e Napoli, se arrivano Logore, è capace che c'è un cambio di guida tecnica e anche un cambio di protagonisti.
Comunque sarebbero da rifondare un po'.
Da rifondare.
No?
Il Milan è sempre alle prese con i conti e con i soldi. La Lazio molto difficilmente si ripeterà. La Roma dovrebbe essere in crescita. Per cui in questo contesto
ti ci puoi inserire. Allora, questo discorso mi serve anche. È arrivato un messaggio e dice: beh, era di quello.
Era il VAR?
No. Caro ascoltatore, ascoltatrice, precisa, e noi potremmo rispondere. Insomma, ci permette di andare a quello che è il noccio della trasmissione di questa sera. E cioè, noi abbiamo di fronte, oramai a livello continentale, potremmo dire, un calcio che premia sempre gli stessi. Questo è più evidente, sempre più evidente, e nonostante circoli sempre più denaro, e questo presupporrebbe che ci fosse anche più denaro per qualcuno, ma in Spagna vincono sempre i soliti, in Portogallo ugualmente, vincerà il Porto, eccetera, eccetera.
In Grecia lo stesso.
È praticamente un calcio che secondo me è un bivio, perché o si trova il meccanismo anche qui, e ritorniamo a come il calcio viva delle stesse problematiche, ci proponga gli stessi temi della politica, dell'economia, o si ha un modo di redistribuire i profitti in maniera tale da dare occasioni anche alla Fiorentina, altre squadre, all'Ester non una volta ogni 100 anni, no? Per poter permettere anche un interesse maggiore, oppure si deve andare, secondo me, irrimediabilmente verso una Superlega europea in cui partecipano sempre le stesse squadre, perché tanto altrimenti è una presa di giro, insomma, mi sembra. Cioè, alla fine si rischia anche di avere due campionati separati all'interno di ogni campionato nazionale. Anche in Italia abbiamo visto Juventus e Napoli hanno sostanzialmente fatto campionato separato sin dall'inizio dell'anno.
Lo scenario è codesto. Storicizziamolo un attimo. Dai mecenati, fra virgolette, dai capitani di impresa che compravano una squadra, ci mettevano tanti soldi, e quindi il valore economico del muratore di Ascoli contro il metalmeccanico di Torino,
Costantino.
Non c'era partita.
Certo.
Allora sembrava un po' come il finanziamento pubblico a partiti, come paragone. Sembrava che con i diritti televisivi, il fatto che i soldi li mettono le televisioni, c'è uno spalmamento più democratico. In realtà meno democratico, ancora più diseguaglianza, forbice economica clamorosa, perché i diritti non vengono distribuiti democraticamente, e quindi chi ha sempre di più. E ogni anno si aumenta il solco, come è del resto nel paese, come è nel mondo. cioè tutti gli anni
i ricchi sono più ricchi e i poveri sono più poveri, capito? Questo è come dire la dannazione del capitalismo, e produce utili in grande quantità, e che sostanzialmente ora noi celebriamo il 200° no, di Marx, per cui sono tutti lì, però fondamentalmente questa crisi del capitalismo ancora non l'abbiamo vista,
no, ma no.
La vera crisi è che non redistribuisce.
Non vuole redistribuire, o perlomeno può redistribuire in alcuni momenti e basta. Sta di fatto, cioè, che questa situazione è una situazione che è da fine della storia,
no? Ma come si interviene?
Come si interviene? Probabilmente sul calcio la Superlega europea diventerà un passaggio. È chiaro che questo passaggio per 4, 5, 6 anni lo puoi fare anche automaticamente, trasformi la Champions in un campionato parallelo e fai degli scontri significativi a livello europeo. Però, a mio avviso, c'è bisogno, laddove si andasse in quella direzione, di un meccanismo tipo NBA, cioè dove c'è un tetto, cioè te partecipi a questo campionato, hai una serie di doveri. Fra questi doveri c'è il fatto che non puoi spendere più di una certa cifra, e come succede nell'NBA, quando finisce la stagione la squadra che si qualifica ultima è la squadra che sceglie per prima.
Giustamente Andrea Dapian di San Bartolo ci ricorda, ed è vero, che il primo ad ipotizzare una cosa del genere fu Berlusconi, gli va dato atto, perché dal punto di vista economico,
perché oltretutto lo voleva anche dare televisivamente,
ma cioè è un meccanismo, no, diciamo, senso, logico, no? Se vai verso questo terreno.
Berlusconi ha sfondato, ma mica perché era il grande male nel calcio, ha sfondato perché era un pezzo avanti a quegli altri,
rispetto agli altri,
cioè aveva un'analisi tale per cui diceva: io vendo il binomio calcio televisione, perché il calcio ormai è fuoriuscito dal gioco, è diventato spettacolo. Per vincere ho bisogno di investimenti massicci, aumento il numero della rosa, compro campioni, per cui divento ancora più appetibile, no?
Sì. Soluzione semplice ed equanime: bagaglio salariale uguale per tutti, NBA la migliore spettacolarizzazione dello sport. Però noi siamo un po' diversi dagli Stati Uniti.
È prodotto di un'altra cultura. È chiaro, ora gira il ride dei Hasamoni al bar, diventa difficile discutere, no, degli Stati Uniti. Però gli Stati Uniti, uno degli elementi d'ostracismo al football, a quello che chiamiamo noi europei football, è che intanto era il gioco dei colonizzatori e poi soprattutto non era trasparente, non c'era l'orologio, perché ora noi siamo abituati a stadi dove vediamo gli orologi,
ma prima allora non c'era.
L'orologio era solo sul taschino dell'arbitro, no?
E questo era... Tutto questo ci porta a dare il pallone gonfiato sicuramente al presidente della UEFA.
E noi lo diamo
perché comunque è a capo di un calcio e sostanzialmente
se lo meriterebbe anche
noioso.
Il Prato, eh? Se lo meriterebbe anche il Prato.
E diamoglielo, vai.
Per cui, diciamone...
Perché? Che ha fatto il Prato?
Il Prato è andato in Serie D. Ma questo di per sé è un insuccesso sportivo. È che non necessariamente merita. È che ormai 40 anni che c'è una diatriba tra la proprietà del Prato e la città di Prato, da cui non se ne esce.
Ma perché non lo compra i cinesi?
Ma è l'unico prodotto che c'è sulla piana pratese e non è stato acquistato. Ma io mi aspettavo anche una... Non c'è,
ma
nemmeno,
forse perché si vuole difendere la protesità,
non c'è nemmeno,
magari qualcuno da Prato ci
forma,
può chiamare, ci può...
È davvero, è una cosa interessante. Comunque il discorso serio è sull'UEFA, indiscutibilmente il pallone gonfiato, anche perché il calcio o riparte dal fatto di ritornare un gioco, e quindi bisogna agire fortemente sui ragazzi e le ragazze che lo praticano, per cui va decongestionato il carico agonistico fino ai 12-14 anni, deve ritornare un divertimento, deve essere cultura del movimento, del gioco, del tempo libero, o se no non se ne esce, perché si va all'impazzimento, quindi allenatori che cambiano dopo 2 o 3 partite.
Sì, genitori che picchiano l'allenatore perché non ha fatto entrare il figlio, è successo.
Però
recentemente
anche
a Mucine.
È simmetrico a quello che sotto certi aspetti accade nelle scuole. Io credo, cioè, che il problema di questa società è che si sia scollata e il sistema educativo in tutte le sue accezioni sia uno dei...
Io credo che il problema sia in generale la crisi dell'autorità e dell'autorevolezza, che è il grande problema dentro cui, che vogliamo dire, alcune generazioni hanno anche preconizzato, no?
Certo, certo.
Però poi oggi ci troviamo le ricadute, quindi bisogna capire fino a che punto quello che allora era naturalmente un movimento importante, obbligatorio, visto il tipo di potere che si proponeva, se oggi ha ancora ragione di essere o deve essere reinterpretato. Ma ne parleremo la prossima volta.
Intanto il Gavorrano va ai playoff contro il Cuneo, 19 maggio, 26 maggio, sapremo.
Chissà che non avremo finalmente il presidente Gavorrano.
O se retrocede.
Ai nostri microfoni. Grazie Massimo, alla prossima settimana.
Ciao.